Grazie, senz'altro dirò cose scontate che si possono leggere altrove. Nel senso che è vero, ma no, nel senso che è vero che siete favoriti, nel senso che facendo pubblicità ad una cosa che abbiamo scritto insieme, che si intitola Il modello lombardo di welfare, molte cose, appena uscito il volume con Franco Angeli, molte cose che dirò sono già lì e quindi chi eventualmente volesse capire anche questi punti potrebbe farlo. Però a me interessa in questa settimana, che è una settimana storica, che facciamo mente locale su da dove veniamo e dove andiamo. 150 anni di unità, una unità nella quale le questioni di carattere sociale e gli interventi sociali, in un modo strutturato come vedremo, possono riguardare solo l'ultimo percorso, il percorso della Costituzione repubblicana. Una unità che ha costretto decine di milioni di italiani, che non avevano altro mezzo per sopravvivere, di lasciare questo paese. Al di fuori della Cina, pare che nel mondo l'Italia sia stato il paese che abbia avuto il numero di emigrati più elevato. È una cifra ingentissima, di decine di milioni di persone, che ha popolato il mondo intero, ma che ha risolto così le fragilità e le povertà, costringendo le persone ad andarsene da questo paese. Quando l'Italia diventa unita, quando Garibaldi arriva a Napoli, c'era e c'è tuttora, se voi arrivate andate e lo vedete, quello che Carlo III di Borbone aveva fatto costruire, Reale Albergo per i Poveri. Un gigantesco edificio che a noi sembra forse una quasi reggia a vederlo, che era il modo coercitivo di costringere i poveri dentro, lì, perché non disturbassero, quando in realtà era un'intera società povera, distrutta, senza prospettive di futuro. Nel 1898 questa città vede i cannoni in Viale Piave, col generale Bava Beccaris che spara su chi? Spara sugli operai disoccupati che sono in fila alla mensa dei poveri, dei frati, e scambia la fila per non so quale protesta, semplicemente sono in fila per prendere la minestra. Una situazione folle di povertà, quella della società italiana, per cui la stazione centrale di Milano di allora era un bivacco costante di persone che da Milano partivano per andare a Genova, l'unico modo di uscirsene da questa povertà diffusa. Sapete, l'avrete studiato, degli interventi, la legge dell'890, ma sono tutti interventi residuali, come dire, per le povertà più povere, di coloro che in sostanza non potevano spostarsi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con tutto il loro tentativo statale di intervento non hanno mai soddisfatto un popolo che in grande maggioranza non aveva di che vivere, in grande maggioranza. Il fascismo interviene con una batteria di ulteriori interventi di carattere previdenziale e sociale, ma frena con la forza l'emigrazione, impedisce l'emigrazione. L'emigrazione riprende prepotentemente nel 1945, appena liberata l'Italia, ricordiamoci il luogo in cui ci troviamo, era il luogo distrutto dalle bombe, qui si producevano i carri armati, poco più in là si producevano i cannoni, poco più in là ancora gli obici. Questo era il luogo della guerra. Il paese era una montagna di macerie. Questo era il frutto di una politica che aveva come dire, soddisfatto alcune attese anche sociali in nome di una politica di potenza, ma che alla fine aveva lasciato un paese distrutto. È solo con la Costituzione repubblicana che si tenta una via d'uscita, forse definitiva, in quell'articolo 2 della Costituzione che mette al centro dell'azione dei pubblici poteri la persona. Né la politica di potenza, né il benessere di alcune classi contro gli altri, ma il benessere di tutti. La tutela della persona è il fondamento dell'azione dei pubblici poteri. Altro non esiste. È la formazione della personalità individuale lo scopo di tutto quello che si fa. È la tutela dei diritti fondamentali che ogni persona ha fin dalla nascita, ben prima dello Stato, lo scopo di ogni azione dei pubblici poteri. Nulla può esistere se non questo. Questo comporta doveri inderogabili anche di solidarietà politica, economica e sociale. La solidarietà non è un optional, ma è elemento fondamentale, sostanziale della società. E allora nasce anche nell'articolo 3 della Costituzione quella concezione dell'eguaglianza sostanziale che è tipica della forma di Stato democratico sociale in cui ci troviamo e non della forma di Stato socialista. In una forma di Stato socialista, voi sapete, eguaglianza sostanziale è quel tipo di eguaglianza secondo la quale tutti tendenzialmente devono essere uguali in tutto. Per raggiungere questo tipo di eguaglianza sostanziale in una forma di Stato socialista, in sostanza si fa fuori la libertà, perché l'unico modo per impedire che le disuguaglianze nascano è in qualche modo reprimere qualsiasi modo di esercizio delle libertà che crei queste disuguaglianze. La forma di Stato democratico sociale parte da un altro presupposto. La tutela delle libertà, dei diritti fondamentali delle persone e nello stesso tempo il tentativo di rimediare alle disuguaglianze sostanziali che nascono dall'esercizio delle libertà. E allora non basta affermare che siamo tutti uguali, non basta affermare che bisogna distinguere e reprimere ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. Non basta, perché noi possiamo essere come siamo, uguali di fronte alla legge, ma non esserlo nella sostanza. E allora ecco questo secondo comma dell'articolo 3 che, a mio parere, non solo mio, è il fondamento del servizio sociale. Non esisterebbe il servizio sociale se non avessimo il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ci sono dunque degli ostacoli di fatto, ci saranno sempre degli ostacoli di fatto, al di là di quelli di diritto. Quelli di diritto li facciamo fuori già prima, ma ci saranno sempre degli ostacoli di fatto e saranno ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono alle persone di sviluppare la loro personalità, di partecipare alla vita sociale in condizioni di eguaglianza. E allora è compito di tutti i pubblici poteri fare di tutto per rimuovere questi ostacoli. Ecco, il servizio sociale è una parte essenziale di questa rimozione. Perché? Perché la Costituzione, come tutte le Costituzioni degli Stati democratico-sociali, punta anche ad un altro obiettivo, oltre ai diritti sociali, ai diritti fondamentali classici, pone quelli che vengono creati, istituiti come diritti sociali. In che cosa consistono i diritti sociali? I diritti sociali puntano alla liberazione, alla libertà dal bisogno. Ecco, la Costituzione prevede, voi sapete, diversi diritti sociali, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto all'istruzione, anche un diritto soggettivo all'assistenza sociale, soprattutto degli inabili al lavoro, oltre a diritti in materia di previdenza sociale per i lavoratori. Tutti questi diritti comportano prestazioni, prestazioni che costano, comportano talvolta delle prestazioni, come dire, economiche o economicamente valutabili, ma non bastano, non saranno mai sufficienti. Perché quegli ostacoli di fatto talvolta nascono a causa di vicende personali, individuali, che non si risolvono con prestazioni economiche, bensì con una relazione umana, bensì con una relazione interpersonale che non è economicamente valutabile e che non è, come dire, terminabile dal punto di vista del periodo della vita. Ecco allora che la Costituzione parla di alcune priorità da tenere in considerazione, quindi all'articolo 30 istruzione, educazione, mantenimento dei minori a cui non possono provvedere i genitori, all'articolo 37 la tutela della maternità della donna lavoratrice, al 38 il diritto al mantenimento e l'assistenza sociale degli invalidi al lavoro sprovvisti dei mezzi per vivere, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati, poi tre articoli sulla famiglia, il 29, 30 e 31, che indicano come la famiglia sia un luogo preferenziale per l'intervento dei pubblici poteri, anche perché la formazione della famiglia, l'adempimento dei suoi compiti, la tutela della maternità dei minori e dei giovani, così dice il 31, non sono altro che il presupposto per la società che viene dopo. Cioè, se non favoriamo questa crescita responsabile della vita familiare, non avremo poi persone che possano aiutare la crescita della società. Ma questo non basta, non basta. La vita delle persone è imprevedibile. Ecco allora che c'è un problema più generale. I servizi sociali, il servizio sociale non può spingere a tutelare solo alcune categorie di persone. Nasce dunque, soprattutto negli anni 90, questa concezione più moderna dei servizi sociali, come dice l'articolo 128 del decreto legislativo 112 del 98, per servizi sociali dobbiamo intendere tutte quelle prestazioni, quelle erogazioni di servizi che vanno a rimuovere, superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Importantissimo. Chiunque di noi può incontrare situazioni di bisogno nella sua vita, queste situazioni di bisogno non sono preventivabili, non sono standardizzabili fino in fondo, devono ricevere un sostegno, un aiuto. Nessuno è escluso, nessuna categoria è standardizzabile. E quindi ecco la visione del servizio sociale come la prevenzione e la creazione di pari opportunità, di sostegno alla qualità della vita, di non discriminazione, di eliminazione, prevenzione, riduzione delle condizioni di bisogno che ciascuno di noi può vivere. Tutto questo crea l'esigenza di persone che si dedichino nella relazione interpersonale a questi servizi, crea l'esigenza di un sostegno economico ed una retribuzione di queste persone. Questo è l'altro dei problemi. A 150 anni dalla Unità d'Italia non abbiamo ancora un servizio sociale finanziato a livello nazionale. Il servizio sociale esiste come professione. Non ci sareste voi se non ci fossero quei fondamenti costituzionali che abbiamo visto, ma manca un finanziamento uniforme. La sfida dei prossimi anni è questa, è una sfida contenuta nella legge delega sul federalismo fiscale, una sfida così poco conosciuta che chi vi parla ha dovuto scrivere al vicepresidente poche ore fa e mi ha risposto questa notte, al vicepresidente della commissione parlamentare sull'attuazione della legge sul federalismo fiscale. Perché il governo in queste ore sta pensando bene che non riesce a trovare delle norme che gli dicano quali sono questi livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sociale. Queste norme ci sono dal 2000, ma è come il sole, no? Più voi lo guardate, più diventate ciechi. Essendo enorme la questione finanziaria, allora è chiaro che dice no, non può essere, perché così vuol dire che devo spendere un sacco di soldi. Allora non ci so, le norme non ci sono. Per chi vuol capire, faccio questo passo indietro così vi spiego la situazione. Voi sapete che abbiamo avuto dalla riforma ospedaliera, dai tempi dei tempi in sostanza, e dall'entrata in vigore del sistema sanitario nazionale, abbiamo senz'altro oggi una copertura a livello nazionale dei costi delle erogazioni dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria. Il Servizio Sanitario Nazionale esiste per questo. Proprio perché esiste per questo, la tendenza regionale e nazionale è quello di spostare i servizi sociali molto sul servizio sociosanitario, perché siccome il servizio sociosanitario è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, si spostano le prestazioni sociali sul sociosanitario, così almeno questa parte è coperta. Ma ci sono prestazioni, quelle sociali pure, che non sono copribili dal Servizio Sanitario Nazionale. E allora nasce il problema di quello che si chiamava e si chiama Fondo Sociale Nazionale, istituito dalla legge 328 del 2000. Questo fondo è istituito con finanziamenti statali variabili di anno in anno, variabili nel senso che scendono, sempre, cioè è una variazione sempre in giù, diciamo. Ogni regione può aggiungersi del suo a condizione che abbia i fondi per farlo. Nel 2009 finalmente la legge delega sul federalismo fiscale, che in realtà sarebbe meglio dire la legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, stabilisce che ci sono quattro funzioni fondamentali che lo Stato deve finanziare, le funzioni fondamentali degli enti locali, tra cui ci sono anche quelle in materia di servizi sociali, ma quelle delle regioni sono quattro: l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, la istruzione e il trasporto locale. Ora, il trasporto locale sarebbe finanziato sulla base di accordi bilaterali con le regioni, lo lasciamo da parte. Anche l'istruzione sarebbe finanziabile sulla base di accordi regionali, Stato e regione, a seconda delle disponibilità dell'organizzazione, quindi è strutturato in un modo particolare. Restano l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale. Il governo ha presentato alle Camere il primo, uno dei vari decreti legislativi di attuazione, che prevede i livelli essenziali, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria. Resta fuori ancora l'assistenza sociale. E lì davvero sarebbe la svolta, perché noi dopo 150 anni di unità avremmo definitivamente non solo la enunciazione di quali sono le prestazioni, e ce le abbiamo già, e stanno nella legge 328, ma il finanziamento nazionale uniforme per tutte le regioni dei servizi sociali. E non è un caso che intorno a quest'area c'è la fuga del governo, la fuga del Parlamento, nessuno sa niente, che è un caso che nessuno sappia niente. Ho dovuto scrivere io dicendo, ma voi lo sapete, il governo, la commissione di studio del governo, l'opposizione nella commissione, cioè nessuno sa che esiste una legge dello Stato, esiste da 11 anni, e lì nessuno l'ha modificata, che è la legge 328 del 2000, che contiene diversi articoli che prevedono quali sono i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi sociali. Sapete perché ve lo dico? Perché la scusa di questi giorni, di queste ore, è Sì, ma non possiamo fare i costi standard, così prevede la legge sul federalismo fiscale, e il finanziamento di questi costi standard, perché manca una legge sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sociale. Io ogni volta strabuzzo gli occhi, perché dico, viviamo in due paesi diversi, ho dovuto scrivere, dico, ma lo sapete che ci sono diversi articoli di questa legge che parlano proprio di... E sono stato anche leggermente polemico, poi il vicepresidente mi ha scritto alle 2 di stanotte dicendo lei fa bene, eccetera, dico adesso scriverò anche al presidente, la loggia, vediamo un po' cosa viene fuori. Cioè questa legge individua quali sono le prestazioni da assicurare. Tra queste c'è il segretariato sociale, la tutela delle famiglie, l'handicap, tante cose, la conoscete bene, molti di voi la usano, l'hanno usata, eccetera. Il problema è un altro, è decidersi a finanziarle, è l'altro il problema, è solo quello il problema. Ora io farò la mia battaglia notturna e diurna continuamente, nel senso che è ora di finirla, di prendersi in giro, abbiamo trascorso 150 anni, non vogliamo i prossimi 150, andando avanti col servizio sociale ridotto al lumicino. Lo dico e l'ho già detto, ma l'ultimo bilancio della Regione Lombardia è assolutamente significativo. Il Consiglio regionale approva un bilancio della Regione in cui il capitolo servizi sanitari e sociosanitari prevede 19 milioni di euro, il capitolo servizi sociali 1 milione di euro. Abbiamo scherzato, insomma. Ecco, quindi la questione di fondo è che le idee di cui voi parlerete saranno indispensabili, la formazione delle persone è altrettanto indispensabile, ma senza i fondi non è che si fa molto in materia di servizi sociali. A dire la verità, il problema è anche quello di riuscire sempre più a standardizzare le prestazioni del servizio sociale, il che non vuol dire far fuori la fantasia, far fuori le variabili della vita, ma cercare di professionalizzarsi sempre più e anche di riuscire a individuare dei costi finanziabili, ragionevoli, che durino nel tempo e che soprattutto esistano non per riprodurre le situazioni, ma per eliminare la radice. Il nostro scopo non è quello di ritrovarci ogni anno le stesse situazioni di bisogno. Però è vero che ci saranno sempre famiglie che saranno in difficoltà, e bisognerà fare di tutto perché non lo siano. Voi siete qui per questo, e spero che ci ritroveremo altrove, in altri momenti, come già ci siamo trovati, per discutere insieme di queste cose. Grazie.